State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi tanto spazio al calcio, con un turno della Serie A che ha rilanciato le ambizioni di vertice della Juventus, che zitta zitta si avvicina alla vetta della classifica. Nella seconda ora ci aspetta poi una pletora di cose così a caso, random, dal cricket alla vela, tutto questo in compagnia di Dario Castaldo, che avete già sentito prima. Hai scoperto in che è nato?
Sì, però sarebbe Sassi. Violazione della privacy o privacy.
Ah, della privacy, va bene. Okay. Quindi
allora nulla.
In attesa di nulla, è finita proprio in questo secondo la Atalanta-Inter match clou della 17ª giornata, quindi spingiamoci oltre con lo sguardo, caro Dario, perché l'ultimo turno di campionato di questo 2025 all'alba di domani offre un amarcord ricco di emozioni e di significato, ovvero il ritorno a Roma di Capitan Futuro, uno dei figli più amati, che oggi è allenatore del Genoa, Daniele De Rossi.
Sì, Capitan Futuro, spieghiamo perché, nonostante l'esordio in prima squadra piuttosto giovane, a 19 anni, e nonostante 17 stagioni nella prima squadra della Roma fino al 2018, Daniele De Rossi è stato nei fatti il vice di Francesco Totti, e solo dopo il ritiro del capitano alla fine della stagione 16-17 De Rossi è diventato appunto a pieno titolo formalmente il capitano, anche se la fascia ovviamente l'aveva indossata in decine e decine di occasioni, ma insomma di fatto ha vissuto in giallorosso una carriera da futuro capitano, da cui il soprannome di Capitan Futuro, credo coniato dal giornalista Tonino Cagnucci. Ad ogni modo, da calciatore, 459 partite con la maglia della Roma, due Coppa Italia, una Supercoppa, e ovviamente il titolo soprattutto di campione del mondo nel 2006, anche una serie di secondi posti che la metà basta, e poi l'esperienza da allenatore anche della Roma con 30 partite, tutte nel 2024, con un grande impatto quando alzò decisamente la media punti in campionato di José Mourinho e portò anche la Roma alla semifinale di Europa League prima dell'esonero alla quarta giornata del campionato scorso, dopo un pareggio proprio a Marassi contro il Genoa, soprattutto un esonero figlio degli attriti con l'allora amministratrice delegata dei giallorossi Lina Soluku. E poi il Genoa un mese e mezzo fa ha scommesso su di lui, e quindi adesso Daniele De Rossi torna a Roma da avversario. Non può essere chiaramente una partita normale per lui, però gli hanno chiesto tante volte nell'ultima settimana cosa pensa che accadrà allo Stadio Olimpico. Ascoltiamolo.
Lo so, è la prima volta, vediamo che succede. Penso che per quella che è stata la mia vita, quella che è stata la mia carriera, io un minimo di contegno per rispetto lo dovrò avere. Se faremo gol sarò felice, se vinceremo sarò felice. Io questo penso che sia chiaro ed è giusto dirlo, proprio perché anche l'affetto che reciproco che ho con i tifosi da Roma nasce anche dal fatto che non gli ho mai detto bugie, non mi piace dire bugie, non ho motivo di dire bugie. Se vinceremo sarò contentissimo e farò di tutto per vincere la partita. Se devo chiamare i giocatori in campo non è che sto zitto, se devo protestare con l'arbitro protesto, ma non sono uno che esulta particolarmente ai gol. Ecco, se dovessimo segnare al 90esimo non esulterò come esultato, che ne so, a Udine quando segnò Cristante. Ecco, un minimo di contegno per una vita passata con quella maglia glielo devo. Se ne è parlato tantissimo di questa cosa, forse un pochino troppo, insomma, una partita contro una squadra che ho già spiegato cosa significa per me e cosa significherà sempre per me. Sarà una novità, ma me l'aspettavo che sarebbe arrivata, e insomma io voglio fare bella figura, voglio vincere. Non c'è quella parte di astio, di acrimonia, di vendetta che hanno intanto gli ex, manca quella, penso sia una cosa positiva. Però io e il mio staff abbiamo vissuto tutta la settimana con la sola idea di provare a vincere a Roma, e ci svegliamo tutti i giorni col solo unico obiettivo di salvare il Genoa, è la nostra unica missione.
Non volevo sapere se avevi da dire qualcosa, no, sull'esultanza al gol di Cristante.
No, fu una partita particolare che si riprese dopo un infortunio occorso a Ndicka, la sospensione del match, si rigiocarono soltanto gli ultimi minuti, sì, Cristante segnò a tempo scaduto.
Sei minuti mi sembra.
La verità ero a Tuvalu, quindi è grasso per quella che mi ricordo che sto col contesto della partita, ecco.
Comunque, a proposito di tuffo nel passato e di tuffo del mouse che dalla scrivania, del telefono che è caduto facendo fragore, uno degli anticipi di sabato all'Arena Garibaldi a Pisa ha offerto l'occasione di ricordare la storia di un altro campione del mondo, Gigi Buffon, nel momento in cui suo figlio, lui oggi attaccante del Pisa, è sceso in campo contro la sua Juventus.
Sì, Luis Thomas, che ha giocato 11 minuti contro la Juventus, quarta presenza in Serie A per il figlio d'arte, che appunto ha giocato questo spezzone di partita contro la squadra nella quale il padre Gianluigi ha giocato 19 stagioni e 539 partite, vincendo 10 scudetti, 5 Coppa Italia, 6 Supercoppe, tutti i record, vari titoli di portiere dell'anno a livello nazionale, europeo e mondiale, e se vogliamo dirla tutta anche un campionato di Serie B. Per quanto riguarda il match, i toscani hanno avuto le occasioni migliori nei primi 60 minuti di gioco, quando hanno colpito anche due legni, una traversa con Moreo nel primo tempo e poi un palo con Tramoni, entrambi di testa, Tramoni tutto solo ad inizio ripresa davanti a Di Gregorio. Poi l'ingresso in campo di Cegrova ha cambiato la partita, bianconeri che a loro volta hanno colpito un palo, poi Kalulu con la compartecipazione del difensore toscano Calabresi, a proposito dei figli d'arte, figlio di un famoso comico e attore, e poi Ildiz hanno insomma messo la firma sul 2-0, che vale il terzo successo consecutivo per la formazione di Spalletti. Allora, a proposito di figli e di Ildiz, il tecnico di Certaldo ha così spiegato il suo continuo pungolare il talento turco della Juventus.
E Ildiz è il nostro numero 10, per cui lui o bene o male la deve assumere questa responsabilità, e poi io gli voglio bene come lo voglio a un figlio, perché so che è quello che ci può cambiare le cose, che ci può far sterzare in qualsiasi momento della partita. Allora si prova a dirgli qualche cosa in maniera a volte corretta, qualche volta si prova anche altre maniere, però poi nessuno potrà mai farmi dubitare di quella che è la sua grandissima disponibilità e quella che è la sua personalità e quella che è la sua conoscenza del ruolo importante che ha, perché siamo in sintonia, che io gli posso dire le cose e che lui deve stare attento a quello che gli dico, perché, come ho detto prima, gli voglio bene.
Queste le parole di Luciano Spalletti, il quale ha ironizzato sul fatto che grazie ai 3 punti conquistati all'Arena Garibaldi la Juventus per qualche ora sia stata seconda in classifica ad una lunghezza dal primo posto, ma anche con 2 partite in più giocate rispetto alle altre big e alla concorrenza. Ha detto: se gli altri continuano a riposare, noi anche primi possiamo diventare di questo passo. Però insomma è stato un modo per ironizzare su un'aspettativa che adesso cresce sulla vecchia signora, perché, come detto, per la Juventus è arrivata la 3ª vittoria consecutiva in campionato, la 4ª vittoria consecutiva considerando quella con il Paphos in Champions League, e la 7ª vittoria nelle ultime 8 partite se si esclude la sconfitta per 2-1 nel big match contro il Napoli. Viceversa per il Pisa, appena 1 punto nelle ultime 5 gare con 3 sconfitte di seguito in casa, anche insomma se 2 di queste contro Inter e Juventus sulla carta ci potevano stare, e appena 2 gol fatti in questo lasso di tempo, motivi di preoccupazione ben evidenti sul volto dell'allenatore dei toscani Alberto Gilardino, anche se poi la prestazione sarebbe stata a suo modo confortante, e se le parole di Alberto Gilardino sono state in un certo senso all'insegna dell'ottimismo. Ascoltiamolo.
C'è sicuramente rammarico per i miei ragazzi, per la squadra, perché non gli posso chiedere di più di quello che hanno fatto stasera, perché secondo me hanno fatto una partita importante sotto il profilo del sacrificio, della compattezza, della corsa in fase difensiva e anche nel creare i presupposti per poter fare gol alla Juventus. Quindi nello stesso tempo è normale che la classifica non è quella che tutti vorremmo, e quindi c'è un po' di dispiacere e amarezza, ma dobbiamo mantenere grandissima fiducia in questa squadra, in questi ragazzi, per come lavoriamo quotidianamente, per l'entusiasmo che c'è nella quotidianità. Quindi questo per noi è energia e linfa che noi dobbiamo coltivare ogni giorno.
Vabbè, ha preso anche due pali il Pisa, quindi sullo 0-0, quindi insomma... dico a supporto del povero Gilardino, che comunque quest'anno non è proprio fortunatissimo, no. Il Pisa, detto da me, ecco, è un riconoscimento.
Però ricordiamo che tu sei
abbastanza oggettivo. No, noi siamo in Serie C.
Sei un po' pisano anche.
Ma certamente, a proposito di Pisa e di nerazzurri, tutto nerazzurro era l'incontro che si è concluso pochi minuti fa, quello al Gavis Stadium tra Atalanta, i padroni di casa dell'Atalanta, e l'Inter. Ecco com'è andata, Dario.
Ne approfittiamo intanto per sintetizzare la giornata di campionato che sta per andare in archivio, che andrà formalmente domani. In archivio domani, appunto, come dicevamo, all'alba di domani, con Roma-Genoa, che si è aperta con il successo del Parma sulla Fiorentina per 1-0, che poi nel sabato italiano ha visto a Torino il Cagliari battere il Torino per 2-1, a Lecce il Como battere il Lecce per 3-0, l'1-1 tra Udinese e Lazio, la vittoria, come dicevamo poco fa, del Juventus a Pisa per 2-0. Dopodiché nella domenica italiana Milan-Verona 3-0, a Cremona Napoli batte Cremonese 2-0, Bologna-Sassuolo 1-1, e poco fa, come dicevamo, a Bergamo l'Inter ha vinto per 1-0 sull'Atalanta, ha deciso una rete dopo 20 minuti di gioco del secondo tempo di Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato con 9 reti. Circa 30 secondi dopo l'ingresso in campo di Pio Esposito, allora ascoltiamo la telecronaca di DAZN del gol partita, raccontata da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.
Occhio! Sì, perché c'è l'errore, Esposito ha subito la prima possibilità, riapre per il piazzato! Non sbaglia Lautaro sull'errore dell'Atalanta, Esposito e poi Lautaro, 1-0 a festeggiare sotto al settore dei tifosi dell'Inter.
Un errore incredibile quello di Jim City, che tra l'altro è anche un giocatore esperto, e poi vedi com'è il karma, esce Thuram, è entrato più Esposito e proprio lui recupera un pallone, Pier, che con intelligenza, secondo me questo è l'incredibile errore, veramente un passaggio, cioè non so cosa abbia visto, e qua è stato bravo perché gliel'ha data col tempo giusto, evitando che il compagno andasse in fuorigioco. Questa è la bravura migliore, col tempo giusto, e poi da lì lui ti fa secco.
Ti fa secco il toro. Lautaro Martinez, questa è la valutazione di Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell'Inter, che con questi tre punti torna in testa alla classifica dopo una giornata che poteva essere complicata per la formazione di Cristian Chivo. Allora vediamo, alla luce dei risultati conseguiti, anche la classifica aggiornata. Inter in testa con 36 punti, poi Milan 35, Napoli 34, Juventus 32, Roma 30, Como 27, Bologna 26, Lazio 24, Sassuolo, Atalanta e Udinese 22, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari 18 punti, Parma 17, Lecce 16, Genoa 14 in zona retrocessione, Verona con 12 punti, Pisa con 11, chiude la Fiorentina a quota 9. Chiaramente ci sono parecchi asterischi in questa classifica, nella quale praticamente ci sono 10 squadre che hanno giocato una partita in meno. Non facciamo la lista, ma insomma, diciamo che delle prime,
subito le prime tre,
sette della classe, soltanto la Juventus ha giocato 17 partite. E direi che quando sono le 8:52,
prenderci l'ultima pausa di questa prima ora e torneremo tra pochissimo. Le 8:53, riprendiamo quindi da dove ci eravamo lasciati, dalla vetta della classifica di Serie A, Dario, perché subito dopo l'Inter, a sperare che l'Atalanta pareggiasse, c'era sicuramente il Milan, che con un roboante 3-0 e soprattutto con la prima doppietta del calciatore, direi con la risultanza più divertente, ecco, Nkunku ha avuto la meglio sul Verona in una partita che di solito le squadre di Allegri, quel Milan quest'anno con cui ha fatto fatica contro le piccole, invece vittoria convincente.
Sì, 3-0 piuttosto netto, con un Pulisic non in perfette condizioni, che ha aperto le marcature nel minuto di recupero del primo tempo, e poi, come dicevamo, Nucci, che è andato a segno per la prima volta in campionato.
Spiegalo, però. Nucci spiega italiano.
Vabbè, non Cucu detto Nucci.
Da Waldo Pantani, fa l'imitazione di Allegri, lo chiamano Nucci.
Perfetta. E che quindi Cucu ha tirato fuori il primo palloncino della sua storia italiana, prima ha trasformato un rigore che lui stesso si è procurato e poi ha approfittato di una corta respinta del palo su un sinistro, una rasoiata di Modric, insomma 3-0 comodo del Milan sul Verona. Milan che in questo momento in classifica ha 35 punti, come detto, dopo questa vittoria momentaneamente in testa alla classifica. Allora all'allenatore del Diavolo, Massimiliano Allegri, hanno chiesto che cosa significhi questo in prospettiva, nel senso che la proiezione della classifica del Milan a fine stagione vedrebbe i rossoneri attorno agli 83 punti. Lo scorso anno lo scudetto il Napoli l'ha vinto ad 82 punti, e quindi hanno chiesto ad Allegri una valutazione sia in prospettiva di tipo aritmetico, sia chiaramente più di sostanza, cioè insomma il Milan questo scudetto lo può vincere. Ascoltiamolo.
Ma momentaneamente la quota sarà tra 82 e 84, può diventare 86, poi se una squadra fa un filotto importante di vittorie, questo non lo so, però in questo momento la quota si assesterà sugli 84.
Quindi siete in media?
Allora, ci siamo.
No, noi diciamo che oggi era importante vincere perché avevamo pareggiato col Sassuolo, avevamo perso in Supercoppa a Napoli. Oggi era importante vincere contro una squadra, diciamo, scorbutica, con grande velocità, e soprattutto abbiamo battuto finalmente una piccola in casa, e questo era molto importante. Poi dopo facciamo un passettino alla volta, abbiamo bisogno di recuperare tutti i giocatori, quindi sono molto contento. Bisogna solamente continuare a lavorare con totale tranquillità e serenità, con l'obiettivo chiaro che è quello comunque di dover ritornare a giocare nelle prime della Champions l'anno prossimo. E come ha detto ieri il buon Fabio Capello, arrivare nei primi quattro è molto molto difficile.
Il buon Fabio Capello. Comunque da San Siro, dal Giuseppe Meazza Teatro del 3-0 rossonero contro
dalla
Verona,
scala del calcio,
a quella di Stradivari, alla patria di Stradivari, ma allo stadio Giovanni Zini di Cremona, dove il Napoli con un punteggio, come si soleva dire una volta all'inglese, ha avuto la meglio sui grigiorossi.
Sì, doppietta di Rasmus Højlund, che non racconta solo in realtà del grande stato di forma dell'ex atalantino ed ex Manchester United, ma anche dell'ottima prestazione del Napoli, che ha tirato 17 volte verso la porta di Audero contro appena i 5 tentativi dei grigiorossi di Davide Nicola. Napoli che ha dominato la sfida di Cremona, insomma alla fine è stato un momento anche per fare un bilancio di questo 2025 che si è concluso con la Supercoppa italiana conquistata lunedì scorso, e ovviamente con il Napoli ancora con il tricolore piuttosto saldamente cucito sul petto. Allora ascoltiamo il bilancio del 2025 dalle parole del tecnico partenopeo Antonio Conte.
È stato un anno a livello sportivo straordinario per il Napoli, per i tifosi del Napoli, perché festeggiare uno scudetto e festeggiare adesso la Supercoppa è stato veramente qualcosa di bello. Poi quando vince a Napoli lo senti perché vedere i festeggiamenti dello scudetto, ma anche vedere i festeggiamenti sono stati per la vittoria della Supercoppa, è qualcosa che chiaramente ti spinge a voler sempre rivedere questi festeggiamenti, perché stai bene, ti fanno sentire comunque importante in una città come Napoli, e sicuramente questi ragazzi sono stati veramente bravi, perché non è facile vincere in generale. Tutti quanti prima di arrivare, no, a Napoli, sentivo spesso dire che comunque vincere uno scudetto a Napoli è come vincerne 10 da altre parti.
Queste le parole di Antonio Conte. Nelle altre gare da segnalare che la Fiorentina, dopo 5 gol rifilati all'Udinese, è incappata in una sconfitta in uno scontro diretto delicatissimo contro il Parma, a segno Sørensen per la prima volta nel massimo campionato. Parma che dunque si aggiudica un altro scontro diretto dopo quelli con Lecce e Pisa. Ascoltiamo le parole del capitano, l'italo-australiano Circati.
È un gran orgoglio, non è qualcosa che mi aspettavo, però devo ringraziare tanto il mister perché la fiducia che mi dà in me e basta, grazie. Io tratto ogni partita come la stessa, non mi faccio emozionare tanto da quello che ho davanti a me. Poi rientrare in campo bisogna avere la certezza che ti senti bene, perché giocare e poi non sentirti bene ti condiziona te e anche i tuoi compagni, quindi è una cosa che non andrebbe bene, quindi quando mi sento bene lo faccio sapere ai dottori e fisioterapisti, poi la via libera.
Queste le parole dell'italo-australiano di Perth, Alessandro Circati, con il quale concludiamo la prima ora di trasmissione, restituendo la linea a Massimiliano Gugole per un aggiornamento delle notizie. Tra poco.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.